Eteramente insieme.
Una radio tira l'altra.
Un anno fa, il 16 ottobre, Francesco Fortugno, vicepresidente del Consiglio regionale della Calabria, medico specialista in chirurgia generale, medicina legale e primario all'ospedale di Locri, veniva ucciso nel seggio dove si votava per le primarie dell'Unione. Subito si segue la pista mafiosa del delitto. Ad un anno dall'assassinio vogliamo provare a sentire cosa questo tragico episodio ha innescato nell'opinione pubblica calabrese e della Locri crede in particolare. Sono le 10:32 sulla Radio Vaticana in diretta e buongiorno da Antonella Palermo. Dunque, omicidio Fortugno in manette, sono già finiti il presunto esecutore del delitto, Salvatore Ritorto, insieme a 9 complici e a Giuseppe Marcianò, caposala dell'ospedale dove lavorava Fortugno, considerato dagli inquirenti un boss nella sanità calabrese. Ma non si è indagato abbastanza nei rapporti tra l'andrangheta e la politica, denuncia la vedova Fortugno. Intanto il 9 ottobre il premier Romano Prodi a Locri ha scoperto una targa commemorativa al pronto soccorso dove lavorava come primario l'ex vicepresidente del Consiglio regionale. Sono qui, ha detto Prodi, per dimostrare l'esigenza di un cambiamento radicale e la piena volontà del governo ad affrontare fino in fondo i problemi della mafia e imporre la legalità. Mi assumo l'impegno davanti ai ragazzi di Locri, tutta la società deve essere cambiata. L'omicidio di Francesco rappresenta una linea di non ritorno e noi dobbiamo interromperla. E intanto proprio il 16 ottobre è nata una radio, Radio Forever. Una delle ideatrici di questa esperienza è Lucia Pelle, che è in diretta con noi al telefono. Ben trovata. Buongiorno.
Buongiorno a tutti.
Allora, da dove nasce Radio Forever?
Radio Forever è uno dei punti del progetto Forever, il forum per la resistenza e la verità, che è nato nello scorso mese di dicembre e che tra qualche mese festeggerà, diciamo, il suo primo anno di attività sul territorio. L'idea del forum, diciamo, che è stata immediatamente sposata dai ragazzi che scesero in piazza per le vie della nostra città di Locri il 17 ottobre scorso, esattamente il giorno dopo dell'omicidio di Palazzo Nieddu. E diciamo che nasce su iniziativa del Consiglio regionale, che da subito si è dimostrato sensibile alle nostre richieste, alle proteste anche silenziose dei ragazzi che si sono riuniti sotto quello striscione bianco che è stato un po', diciamo, l'emblema di questa reazione giovanile. E da lì si è creato un protocollo d'intesa che è stato sottoscritto da un rappresentante per i ragazzi, dal Consiglio regionale, dalla diocesi di Locri Gerace, dalla famiglia, dal comune di Locri e dall'ufficio scolastico regionale.
Voi avete voluto iniziare le vostre trasmissioni, e poi vedremo come continueranno, proprio trasmettendo da Palazzo Nieddu, vero?
A Palazzo Nieddu la sede è il nostro forum, ci riuniamo periodicamente tutti i ragazzi cercando di portare avanti una nostra progettualità. Non sono progetti ambiziosi, perché siamo consapevoli alla fine di essere soltanto ragazzi, quindi il nostro compito, oltre che di denuncia sociale, il nostro ruolo deve essere quello di farci promotori attivi di una diffusione di una nuova cultura. Parlare di legalità nelle scuole sembra quasi banale dirlo, però è una necessità reale per il nostro territorio. E così come il forum a sera a Palazzo Nieddu, era significativo che la stessa radio trasmettesse da lì, che da lì, diciamo, si sollevasse la voce libera e incondizionata dei ragazzi, e che in questo modo possono farsi sentire ad ampio raggio sul territorio.
Di cosa avete parlato in particolare?
Il 16 è stata fatta una diretta per quasi tutta la giornata, è stato seguito l'intero scorrimento del corteo, sono intervenuti ai microfoni della radio alcune delle autorità, dei rappresentanti istituzionali che sono stati a Locri in occasione della giornata di commemorazione.
Chi fa questa radio? Un po' l'hai detto, ma quanti ragazzi siete intanto del Forum Forever? Per avere
un'idea. I ragazzi del forum, diciamo che sono a periodi alterni bisogna tenere in considerazione che ci sono degli studenti universitari e ci sono anche dei ragazzi dei comuni limitrofi che purtroppo subiscono il disagio di una rete di trasporti che nel nostro territorio, nostro malgrado, è veramente inefficiente. Attraverso questa realtà noi cerchiamo anche di sottolineare queste carenze del territorio, perché raccogliamo adesioni di ragazzi un po' su tutto il territorio della Locride e anche oltre, però è anche vero che alla fine il ruolo attivo di ciascuno di noi deve fare il conto proprio con queste situazioni contingenti, diciamo.
Tu quanti anni hai?
Io sono quella un po' più grande, perché l'età media dei ragazzi è intorno ai 16-18 anni, sono i ragazzi in età scolastica liceale per intenderci, io invece sono una studentessa universitaria.
Cosa frequenti?
Frequento giurisprudenza.
Cosa farai da grande?
A noi piace pensare di poter fare mille cose, ma alla fine anche qui, man mano che passano gli anni, bisogna fare i conti con una realtà occupazionale che è tra le più drastiche a livello nazionale. È anche vero che noi cerchiamo di non perdere la speranza, è vero che apparteniamo a una generazione che tiene conto di una nuova realtà che bisogna promuovere anche nel meridione, quindi immaginare a nuovi progetti di autoimprenditorialità lasciando un po' quella che era la tradizione nostro malgrado diffusa nel territorio che faceva riferimento a uno stato assistenzialista.
Non avete paura di esporvi troppo anche attraverso magari la radio?
No, la paura è soltanto quella di non poter continuare a fare tutto questo, non perché qualcuno potrebbe tapparti la bocca, ma perché da un giorno all'altro possa scemare l'attenzione rispetto a questa situazione. La nostra intenzione è quella di tenere viva l'attenzione anche a livello nazionale, ma soprattutto a livello locale, perché noi abbiamo ricevuto numerosissime attestazioni di solidarietà da realtà giovanili, e da associazioni, da scuole di tutta Italia. È stato un anno intenso di attività culturali, di scambi con gruppi di studenti che venivano da tutte le regioni, soprattutto del centro e del nord Italia. Quello che risulta strano è la poca attenzione a livello locale, perché tirati fuori, diciamo, gli operatori sociali, le persone che per loro predisposizione personale sono attivi nel settore sociale, educativo, nell'associazionismo a livello locale, il resto della popolazione ha un'attenzione, diciamo, un po' ballerina rispetto a queste circostanze che ci riguardano mai come ora.
Perché, secondo te?
Non lo so, forse le persone più adulte hanno già avuto la loro età giovanile in cui pensavano di poter cambiare lealmente le cose e poi invece hanno dovuto subire la disillusione, hanno dovuto fare i conti con un contesto, diciamo, troppo duro. Forse i tempi non erano maturi o forse noi a nostra volta diventeremo una generazione di adulti che subiremo, diciamo, dovremmo vedere il nostro sogno infrangersi contro un contesto troppo aspro e poco volenteroso di cambiare. Però intanto noi ci proviamo, a queste cose pensiamo nei momenti in cui ci fermiamo per cercare di capire in che modo interagire con gli altri attori della nostra società. Però l'importante è esserci e continuare a promuovere queste iniziative, promuovere il coinvolgimento dei giovani e cercare in questo modo anche di essere il pungolo propositivo delle istituzioni che necessariamente questa volta non possono fare finta di non ascoltarci.
Ecco, quanto credete nelle istituzioni?
Io devo dire che finora di fatti realmente concreti non ci sono stati tutti quelli che c'erano stati promessi, però è anche vero che qualche passo avanti si è fatto, è anche vero che c'è un'attenzione a livello nazionale importante e considerevole. Non vogliamo essere troppo ansiosi di avere dei risultati immediati che magari alla fine si tradurrebbero in cose di basso impatto. Quello che serve, come dicevo prima, è la voglia di ricomprendere la Locride e tutta la Calabria nel gruppo delle regioni a livello nazionale, perché sembra strano dirlo, sembra impossibile che succeda, però è anche vero che in Calabria si vive in un contesto a parte. Non c'è un'adeguata rete di collegamenti, non ci sono strutture di tipo ricreativo, non c'è una grande diffusione dell'associazionismo, mancano i teatri, mancano i cinema, sono cose di forse banali, si pensa che non servirebbe molto per contribuire in questo senso allo sviluppo di un territorio, però nella realtà dei fatti sono cose che mancano
e giovani che fanno?
Soprattutto
i giovani
alla fine cercano, si vive nelle piazze, ci si ritrova così in punti di ritrovo improvvisati, però alla fine è gioco forza che terminati gli studi delle scuole dell'obbligo si scelgono anche le grandi città per proseguire gli studi universitari, anche per questo, per le opportunità che il tuo territorio non ti offre, perché anche se le nostre facoltà diciamo hanno dei docenti di tutto rispetto, credo che sia anche una valutazione di questo tipo che spinge i ragazzi ad andare a studiare fuori.
Per chiudere, come andrà avanti Radio Forever?
Radio Forever si propone come la voce libera del territorio, è una radio che, dicevo, nasce dal Forum Forever, di cui firmatari sono diversi gruppi che ho prima citato, e quindi è uno spazio tanto per i ragazzi quanto per le altre istituzioni che hanno siglato il protocollo d'intesa, e speriamo che sia un progetto che vada molto avanti nel tempo e che possa diffondersi come diffusione sul territorio.
Avete intenzione di preparare delle trasmissioni per esempio a cadenza settimanale? Come siete organizzati in questo momento?
Sì, questo sì, è quello che a noi interessa anche, è cercare di fare in modo che attraverso la radio ci sia una comunicazione di quelle che sono le intenzioni, i progetti, le proposte del gruppo dei giovani, e anche, diciamo, fare ascoltare a tutti la voce, immaginiamo degli scambi culturali con dei ragazzi che saranno al nostro forum. A noi piacerebbe propagandare questo tipo di attività attraverso la radio, proprio per consentire a quei ragazzi che, per i problemi che dicevamo prima, non possono frequentare quotidianamente il forum, per fare in modo che comunque ci sia una larga informazione sul territorio.
Grazie Lucia Pelle, una delle ideatrici di Radio Forever, del gruppo dei ragazzi del Forum per la Resistenza e la Verità all'Ocri. In bocca al lupo, molti auguri a te e ai tuoi compagni.
Crepi, arrivederci a tutti.
A risentirci, e restando su questo argomento, coinvolgiamo in diretta questa volta da Trento, dove si trova in questi giorni Sua Eccellenza Monsignor Giancarlo Bregantini, vescovo di Locri Gerace. Ben trovato, grazie di essere con noi.
Buongiorno a tutti, a lei, ai ragazzi di Locri e a tutti gli ascoltatori, un grande affetto.
Ascoltava Lucia pochi minuti fa, ecco, come ha accolto lei e la diocesi questa esperienza?
Ma molto positivamente, indica il cammino, anche se a brevi passi e a piccoli progressi, di un'esperienza di sensibilizzazione, di coscientizzazione, come sta diventando la realtà dei ragazzi di Locri. Il gruppo Forever diventa ora una radio e quindi le idee potranno essere comunicate, condivise, dibattute a vari livelli, e questo è certamente un fattore importantissimo, specie per la Locride, dove la realtà del dialogo reale e sereno non sempre è possibile, non sempre è facile.
Abbiamo parlato delle difficoltà di questa parte di Calabria, ma quali sono le risorse della Locride secondo lei?
Le risorse sono i valori della tradizione cristiana, della tradizione popolare, della religiosità popolare stessa, dell'esperienza che si vive nei nostri paesi, dei nostri borghi, fatti di quella solidarietà primaria molto viva, della famiglia, di un ambiente ancora per tanti aspetti con delle realtà tradizionali intense. Certamente accanto alle risorse ci sono anche le difficoltà e i problemi, come sono stati evidenziati, specialmente il rischio della frammentazione, la presenza della malavita, l'oppressione del destino che porta anche gli adulti, sentivo, a non essere sufficientemente speranzosi nei confronti dei giovani. Ecco, queste sono un po' luci ed ombre di questa nostra terra, che Dio però ha fatto bella, come amo dire, come insegno, l'ha fatta bella come un giardino a noi alle nostre mani è affidato e a noi tocca custodirlo come tale.
In occasione del primo anniversario dell'omicidio Fortugno, qual è stato il suo messaggio alla diocesi e all'intera cittadinanza?
Che il dolore dell'uno sia il dolore di tutti, e il dolore di tutti assuma la capacità di entrare nel cuore di ciascuno, in modo tale che anche se ricordiamo una vittima, in essa ricordiamo tutti, e in ogni lacrima ci sia la capacità di asciugarle con mani di solidale presenza. Questo un po' è stato il messaggio. E poi il secondo messaggio è quello di non pretendere che i semi gettati lungo quest'anno maturino automaticamente o in fretta. Matureranno se saranno accompagnati e dai giovani e dagli adulti, dalla Chiesa, dalle istituzioni, e insieme bisognerà accogliere la positività dei piccoli passi senza pretendere un cambiamento rapido e immediato di situazioni difficili e a tratti molto complesse quali sono quelle della Locride.
La Chiesa riesce nella Locride ad essere un polo aggregativo per i giovani?
Certo, con le fatiche di tutte le realtà ecclesiali italiane e con la complessità del mondo giovanile oggi, pur in queste situazioni io ritengo di sì. Lo è attraverso tre elementi: innanzitutto le parrocchie, la realtà aggregativa delle associazioni, poi lo è tramite la voce delle scuole, e lì direi che dalle scuole alle scuole noi dobbiamo sempre dare più importanza, perché da lì sono nate le novità più grandi. E infine riferimento per il mondo degli adulti, e perciò anche tramite loro ai giovani, per essere punto di coscientizzazione e di crescita per tutti. La Chiesa è certamente una realtà vivacissima e presente. Certo, i ragazzi sono tanti e non tutti hanno la sensibilità di Lucia, è chiaro, però il cammino di alcuni aiuta a camminare tutti. Questa è un po' la logica della primizia, tipicamente biblica, che non crea elite ma crea persone che maturano prima, perché tutti possano maturare.
Lei si è personalmente mai sentito minacciato nella sua attività pastorale?
No, minacciato direttamente no, è molto difficile che minacci un vescovo, ma con tutte le realtà conseguenti, però le denigrazioni, le calunnie, le fatiche, le non comprensioni, le ingratitudini, l'isolamento, questo sì, quello che in fondo si nota nel Vangelo, in Gesù e negli Apostoli, cioè le realtà quotidiane di chi vuol affrontare la vita sulle orme di Cristo, e quindi vanno messe in conto queste fatiche. Sono però da mettere dall'altro aspetto della bilancia le tantissime segni di solidarietà, affettuose presenze solidali di iniziative anche economiche e culturali realizzate, l'ospitalità del popolo calabrese, il sentirsi ed essere e risultare un punto di riferimento da parte per la Chiesa, dei sacerdoti, il loro appoggio, la solidale presenza di molti laici. Ecco, luce ed ombre anche qui nella vita di un vescovo e nella vita di una Chiesa.
Siamo all'indomani del 4° convegno ecclesiale di Verona, a cui, se non sbaglio, lei ha avuto modo anche di partecipare. Tra gli ambiti di lavoro a Verona c'erano quelli che riguardavano la fragilità, il lavoro e la festa, la cittadinanza. Cosa si porta dentro da questo importante appuntamento per la Chiesa italiana?
Tante cose molto intense e molto belle, ovviamente vissute con un evento che va un po' alla volta decodificato e oggi soprattutto incarnato nelle realtà ecclesiali diocesane, però è certamente stata una grossa spinta alla speranza, un momento intenso. Io l'ho vissuto soprattutto con gli occhi della fragilità, e in questo senso ho colto l'ambito della fragilità come la cifra con cui leggere la realtà italiana oggi, una fragilità ad esempio quella del Sud, che non va vista come una pesantezza ma come un'occasione di maturazione, così che, come ci insegna la realtà della Chiesa, la fragilità può diventare forza, come del resto avviene nell'ambito della croce, oppure la figura di Giovanni Paolo II, che nel suo essere inceppato nella parola, nella fragilità evidente, ha conquistato il mondo, ha parlato di speranza laddove apparentemente non c'era. Questo è stato un po' lo stile con cui vivere ho vissuto io, e credo anche la Chiesa italiana, specialmente al Sud: mai spaventarsi delle difficoltà, anzi nelle prove, come un crogiolo matura un oro raffinato che può dare luce e coraggio a tutti.
Grazie eccellenza di questo suo intervento, le auguro veramente un buon lavoro.
Io grazie, ringrazio voi che vi siete sentiti in dovere di interpellare la nostra realtà, ci ha fatto un grandissimo piacere, perché tutto quello che collega la Locride con il resto dell'Italia, questo momento, un momento anche favorevole, aiuta tantissimo a far riprendere quella speranza. È un po' l'olio da inserire in piccoli vasi dentro la fiammella, perché la nostra vita abbia sempre più luce e sempre più gioia. La ringrazio molto.
Molti auguri, a risentirci, a presto.
Arrivederci a lei, grazie, grazie.
A partire da questo pomeriggio ritroverete questa trasmissione e tutto il meglio in onda su questo canale, sul nostro sito. Cliccate all'indirizzo 105live.radiovaticana.org. Un po' di musica alle 11, un flash news in lingua inglese. Poi seguirà il funambolo a cura di Luca Collodi. Si parlerà del 50° anniversario della rivoluzione ungherese 1956. Da parte mia è tutto. Ci risentiamo domani pomeriggio per parlare di teatro. Restate in compagnia di 105 Live.
105 Live.
Radio Vaticana in diretta.